Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. In studio con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, esperto di storia dell'Italia antica e presidente dell'Associazione Archeo Club Roma. Benvenuto Romolo.
Salute.
Oggi abbiamo scelto di parlare delle fontane di Roma, argomento che certo non si esaurirà in una sola puntata, sia per il gran numero che per la storia di queste opere. Ma da qualche punto dobbiamo iniziare, forse dall'approvvigionamento dell'acqua a Roma. Che dici?
Dico di sì, ma parliamo delle fontane di Roma e dell'approvvigionamento dell'acqua di Roma antica sempre.
Roma
perché
antica.
Sennò veramente bisognerebbe starci qui una settimana. È già ampio il discorso per l'antichità, figuriamoci se dovessimo estenderlo anche ai tempi nostri. Perché, insomma, direi che è appena il caso di ricordare, lo sanno tutti, che quella delle fontane è una delle caratteristiche, no? delle specificità proprio di Roma. Ce ne abbiamo a decine, veramente, io non so se sono state mai contate, di epoche diverse, di tutti i tipi, e alcune sono dei veri e propri capolavori. Basterebbe ricordare la fontana di Trevi, la fontana dei fiumi di Piazza Navona, quella del Tritone, il fontanone, la fontana delle tartarughe, gioiellino,
la barcaccia,
eccetera. La barcaccia e tutto. È impressionante veramente la dotazione, diciamo, di fontane che Roma ha. Ora, questa caratteristica, come spesso succede, non è una novità, non è un portato, diciamo, dell'età moderna, ma risale all'antica Roma. Dicevo, come spesso succede, perché a Roma queste cose sono all'ordine del giorno, questa continuità o questa ripresa. Roma antica era anch'essa una città di fontane. Ma veniamo all'approvvigionamento, come tu dicevi.
Se ne sono sempre occupati i romani, no?
Sì, naturalmente è chiaro che le fontane presuppongono l'acqua. E l'acqua naturalmente sì, si può trovare anche sul posto, e bisogna dire che nell'antica Roma c'erano diverse sorgenti che furono ampiamente sfruttate e utilizzate soprattutto prima della costruzione degli acquedotti, quando magari si ricorreva anche all'acqua del Tevere, bei tempi allora. C'erano diverse sorgenti naturali ai piedi dei colli o a mezza costa dei colli, che gli antichi hanno elencato, ricordato, eccetera, eccetera. Ma certamente la grande diffusione delle fontane è cominciata soltanto con la costruzione degli acquedotti, non c'è dubbio. Acquedotti che cominciarono ad essere costruiti alla fine del IV secolo a.C., con l'acquedotto dell'acqua Appia, perché portato a Roma dallo stesso Appio Claudio che fece costruire la via Appia, quindi un momento particolare. Siamo alla fine del IV secolo, 312 a.C. E da allora se ne sono contati 11 grandi acquedotti, fino all'ultimo, che fu costruito nel 226, intorno al 226 d.C., quindi un arco di tempo plurisecolare. Ecco,
e ci sono
chiaro,
ancora i resti?
E ce ne sono molti di questi. Mi pare che ne abbiamo già parlato una volta, e abbiamo anche detto degli acquedotti come del monumento più lungo, no? dell'antica Roma, insieme alle mura aureliane. Ecco, dicevo che è chiaro che con tanti acquedotti, con 11 grandi acquedotti che secondo gli antichi portavano a Roma giornalmente un fiume d'acqua, dicevo, è chiaro che con questi grandi acquedotti la realizzazione delle fontane è stata piuttosto, direi, spontanea, semplice, anche perché teniamo presente che le fontane nell'antica Roma hanno sostituito l'acqua in casa. Acqua in casa non ce l'aveva nessuno, pochi privilegiati soltanto.
Si andava alle fontane.
A parte i palazzi imperiali, naturalmente, e le case dei ricchi, ma dei ricchi ricchi, veri. Ricchi, veri. Ecco. E nelle case non c'era l'acqua e quindi bisognava approvvigionarsi nelle fontane pubbliche o nelle fontane, oggi potremmo dire condominiali, comunque quelle dei cortili, nei cortili. Ed erano queste, sia le fontane di strada, sia quelle dei cortili, diffusissime. Alla fine del IV secolo, quando noi abbiamo una serie di elenchi di monumenti che furono redatti proprio in quell'epoca, tra la fine del III e la prima metà del IV secolo, diciamo all'età di Costantino, tanto per avere un punto di riferimento, a quell'età questi elenchi di monumenti ci danno il numero strabiliante, possiamo ben dirlo, di 1204 fontane a Roma, fontane pubbliche. Anzi, diciamo, a seconda delle varianti di questi testi, le fontane vanno da elencate, vanno da 1204 a 1352. Veramente erano in tutti gli angoli, dappertutto. Fontane che sarebbe forse riduttivo definire fontanelle, non so, un po' come sono le nostre, i nasoni, ecco. Pensiamo invece alle fontanelle nostre come quelle rionali, so, per esempio la Fontana della Pigna, tanto per fare un riferimento, cioè qualcosa di più, anche dal punto di vista proprio della ornamentazione, no? Dell'arricchimento, eccetera.
E quindi, ecco, quanto grandi?
Queste dovevano essere, appunto, di
varie
dimensioni.
Per non essere di varie fontanelle, dimensioni. Non essere fontane.
Sì, tipo... ma non c'era soltanto un rubinetto, diciamo, o
ma delle decorazioni.
Ecco, appunto, con decorazioni, con sistemazioni anche di tipo architettonico. Parliamo sempre delle fontane, diciamo, minori, quelle di strada, non le grandi fontane delle quali poi diremo. Bisogna dire anche che molte di queste fontane avevano una vasca più o meno grande, anche un'altra diversità dai nasoni dei nostri tempi. Avevano delle vasche che spesso servivano come abbeveratoio per gli animali, che erano molto più diffusi nell'antica Roma che oggi, quando c'erano non solo cavalli e muli e asini, ma c'erano anche pecore, maiali e altri cani sparsi da tutte le parti. Insomma,
si abbeveravano.
Avevano bisogno appunto di queste sistemazioni. Tanto per avere un'idea, gli antichi ci dicono che Agrippa, quello del Pantheon, è quello che fece costruire il Pantheon. Agrippa, quando portò a Roma uno dei grandi acquedotti, cioè l'acquedotto dell'Acqua Vergine, quella che noi ancora oggi usiamo e che chiamiamo l'Acqua di Trevi, che fra l'altro alimenta ancora, no, la fontana. La Fontana di Trevi e tante altre, compresa la Fontana dei Fiumi di Piazza Navona. Agrippa, quando si occupò di questa grande realizzazione, fece contemporaneamente costruire, secondo gli antichi, 700 di queste fontane. E 700 fontane che, sempre secondo le fonti antiche, furono da lui stesso adornate complessivamente con 300 statue e 400 colonne. Quindi, insomma, voglio dire che erano fontanine, sia pure, diciamo, monumentali, ecco, fra virgolette. 300 statue di marmo o di bronzo, naturalmente disseminate, no? nelle varie fontane. Sicché, insomma, era anche soltanto da questo punto di vista una vera e propria, una dotazione di tutto rispetto. È ovvio che poi c'erano insieme a queste le fontane monumentali.
E quindi parliamo di Fontana di Trevi.
E allora, appunto, su quel livello.
Quelle di Piazza Navona, queste intendi?
Su quel livello, certo. Fontane monumentali, anche qui gli elenchi antichi del IV secolo ce ne danno 15. E quindi anche questo è un numero ragguardevole.
E insieme alla Fontana di Trevi ne puoi citare qualcuna di queste?
No, 15? Ma io insieme alla Fontana di Trevi come riferimento moderno, ma adesso ti cito quelle antiche.
Quelle antiche.
Siamo sempre in questo gioco.
Io cerco sempre di portarti verso il nostro secolo.
Ogni tanto ci provi. Mi trovi anche abbastanza preparato.
Preparato, senz'altro.
Perché, tutto sommato, essendo romano, naturalmente, certo, di queste cose mi interesso. E non solo essendo romano, ma vivendoci in mezzo a queste cose, abitando a Piazza Venezia, naturalmente, in mezzo a queste fontane.
Sei esperto.
La Fontana
sei
di
esperto.
Trevi per me è come andare a prendere l'acqua nel cortile, insomma.
Certo. Sì, ma ti fanno la multa lì, questa è la differenza.
Chi lo sa? però a bere alla fontanella che sta lì, alla bocchetta che sta lì sul lato, quello si può fare. Naturalmente non ho bisogno di buttare la monetina, perché anzi dovrei riprendermele un po' di monetine. Dicevo allora di queste fontane monumentali, che erano veri e propri edifici a volte, proprio un po' come è la fontana di Trevi, e che gli antichi chiamavano con un nome abbastanza significativo, ninfei, cioè le case delle ninfe, no, le ninfe delle acque.
Ma tu sai quanto tempo hanno impiegato per costruirla? La fontana di Trevi?
No, la fontana di Trevi, pochi anni, che ci voleva? Una volta che Papa aveva deciso, si partiva. No,
ed è tutta di marmo? È marmo il materiale?
Travertino. Non ho notizie precise di questa, io insomma non lo so.
Sì, comunque non mesi. Sempre di anni.
Beh, naturalmente con tutte le sculture, è chiaro, non è stato un lavoro da poco, quindi ci è voluto un po' di tempo, questo non c'è dubbio. Ecco, invece una domanda che avresti potuto farmi, ma forse me l'hai pure fatta, così: che cosa resta di tutto questo profluvio, il caso di dire, di fontane dell'antica Roma? Beh, qua e là restano così, diciamo, le tracce, per esempio, delle fontanelle. Pensa che se ne sono trovate, lo studioso che se ne è occupato, ne ha trovate un centinaio al Colosseo. Nei vari piani, no, del Colosseo c'erano un centinaio di fontanelle, quelle a parete, possiamo dire, che servivano proprio per soddisfare le esigenze degli spettatori.
Comunque ne sono rimaste, perché se si passeggia per Roma le vedi.
No, ma dicevo, quelle del Colosseo, ci sono rimaste le tracce che si possono appunto vedere, proprio riconoscere, delle fontane di cortile. A Roma ce ne sono ben poche, per esempio ce ne sono a Ostia. A Ostia possono vedere anche nei cortili dei grandi caseggiati, però a Roma c'è qualcosa delle grandi fontane, certo ben poco, parte le notizie e le descrizioni che ci sono state lasciate dagli antichi, di resti reali da ammirare ce ne sono ben pochi e piuttosto mal ridotti, anche se ne trovano ancora, Proprio recentemente, negli anni passati, sono stati scoperti i resti, si potrebbe dire quasi le tracce, di una di queste fontane monumentali, il cosiddetto Lacus Servilius. Perché ecco, Lacus è il nome che gli antichi davano alle fontane, diciamo, normali. Ninfeum erano quelle monumentali. Bene, il Lacus Servilius, dal nome del console che l'aveva fatta costruire, che si trovava nella zona, diciamo, fra il Campidoglio e il Foro Romano, diciamo nella zona della Consolazione, chi conosce Roma sa dove, come orientarsi. Bene, dicevo, e sono stati ritrovati i resti di questa fontana, che ha un macabro, per la quale si può rievocare un macabro ricordo, in quanto Silla, che abitava da quelle parti, peraltro, proprio alle pendici del Campidoglio, Silla fece sistemare tutto attorno alla fontana le teste mozzate dei suoi avversari politici, dei senatori che erano stati vittime delle sue proscrizioni, come si dice.
Per quale
bello
motivo?
Spettacolo,
così, per dare spettacolo?
Per far vedere che la missione era stata compiuta. Ma la cosa strana, la cosa insomma che lascia pensare, è che quando Agrippa, come abbiamo ricordato, fece adornare tutto quel popò di fontane con statue e colonne, beh, alla fontana di Servilio, al lago Servilio, che cosa fece? Nella fontana di Servilio, che cosa fece sistemare? Una statua di Idra. Idra, il mostro celebre dalle 100 teste, che mozzate ricrescevano, no? Fino a che non fosse stata recisa l'unica testa immortale, cosa che fece Ercole, no? Una delle sue famose imprese fu questa: il mostro dell'Idra, l'Idra di Lerna, fu ucciso appunto da Ercole. Beh, insomma, mettere in una fontana che pochi 50 anni prima, 100 anni prima, ma nemmeno, era stata adornata con le teste vere, di cose, arricchirla con una statua dell'Idra dalle 100 teste, non mi pare. Non so se ci ha pensato Agrippa o chi per lui, o se l'ha fatta apposta, chi lo sa. Ecco, questa era una fontana, diciamo, di quelle comuni. Dei grandi ninfei, Beh, per esempio un resto monumentale, sia pure ridotto alla ossatura, diciamo, al nucleo interno della muratura interna, senza più i rivestimenti di marmo, le statue, gli ornamenti, forse quella che è meglio conservata, quella che è meglio riconoscibile, è quella che sta a Piazza Vittorio, all'angolo nord-ovest dei giardini di Piazza Vittorio, la parte che è rivolta, diciamo, verso Via dello Statuto. Lì c'è questo grosso, no, rudere di muratura, che è quanto resta della fontana del Ninfeo di Alessandro, o Alessandro Severo, imperatore del III secolo, che la fece costruire probabilmente come mostra d'acqua. Ecco un'altra caratteristica che poi è stata ripresa, no, in età moderna, in età papale, cioè alcune di queste fontane erano costruite al termine degli acquedotti, no, come mostra da. Pensiamo alla Fontanona del Gianicolo. Fontanona del Gianicolo di Paolo V fu costruito proprio alla fine dell'acquedotto dell'Acqua Paola, come la chiamiamo ancora oggi, proprio come monumento celebrativo. Ecco. Cose di questo genere l'avevano già fatte gli antichi. Probabilmente il Ninfeo.
C'era
di
un motivo?
No, era semplicemente così, un'esaltazione monumentale, no, dell'acqua stessa che veniva portata a Roma per la prima volta in quel caso. Il Ninfeo di Alessandro Severo di Piazza Vittorio veniva chiamato anche la fontana di Oceano, perché la statua più importante che lo ornava e lo decorava rappresentava appunto, era la personificazione di Oceano, che, come sappiamo, gli antichi consideravano il grande mare che circondava tutta la terra, tutto intorno alla terra. Ora, questo è un edificio che, sulla base dei ruderi che ne sono rimasti e sulla base delle rappresentazioni che conosciamo nelle monete, che furono emesse, proprio monete celebrative, che furono emesse per l'occasione, siamo nel 226 della nostra era, dopo Cristo, dicevo, si può ricostruire come un monumento, come un edificio di 20 metri di altezza, quindi imponente, largo in facciata, sulla fronte 25 metri, profondo una quindicina. Aveva una pianta trapezoidale perché era stato costruito nel punto in cui si biforcavano, per raggiungere le rispettive porte, si biforcavano le due strade, la via Labicana e la via Tiburtina, che poi andavano verso le porte che furono costruite però qualche tempo dopo da Aureliano, con le mura aureliane. E consisteva di tre piani. Piano inferiore c'era la grande vasca che correva lungo tutta la facciata e nella quale l'acqua probabilmente si riversava a cascata.
Ma si disperdeva?
Dalle nicchie. No, ma si riversava nella vasca, cadendo a cascata, come dicevo, dal piano intermedio, primo piano o secondo piano, se vogliamo chiamarlo. E mentre sul terzo piano c'era l'ornamentazione architettonica e scultorea che faceva da coronamento, con una grande nicchia centrale e due archi ai lati. Qualcosa del genere si vede ancora, qualcosa che ci può dare l'idea di come fosse appunto architettonicamente questa fontana. Mentre delle statue che la ornavano ci restano soltanto i due grandi trofei di armi barbariche, che erano sistemati proprio sulla sommità, ai due lati della nicchia centrale, i due trofei di armi che furono portati e sono ancora lì a ornare la balaustra della piazza del Campidoglio. Sono lì ancora.
Quindi si possono ancora vedere.
Si possono ancora vedere. Furono scambiati a quel tempo furono attribuiti a Mario, il grande generale, l'anno 100 circa, intorno all'anno 100 avanti Cristo, e furono quindi chiamati trofei di Mario, e ancora oggi li chiamiamo così per intenderci, e quando indichiamo la fontana di Piazza Vittorio appunto parliamo dei trofei di Mario. Ce n'era un'altra. Un'altra grande fontana, un altro grande ninfeo monumentale, anche di questo si possono vedere i resti, e cioè il ninfeo di Claudio, dell'imperatore Claudio.
Dove si trova?
Fu fatto costruire proprio dall'imperatore Claudio dopo la realizzazione di una derivazione dell'acqua Claudia, cioè l'acquedotto che, venendo giù da Porta Maggiore, dove arrivava naturalmente l'acquedotto esterno che veniva dall'Aniene, venendo giù da lì, scendeva, attraversava tutto il cielo e poi riforniva d'acqua i palazzi imperiali del Palatino. quindi un acquedotto importante. Claudio fece fare questo grande ninfeo, questa grande fontana monumentale, di nuovo un po' come una mostra della realizzazione effettuata. Questo si trova dove oggi c'è Via Claudia, che non a caso si chiama così, è stata ribattezzata con questo nome, cioè la strada che scende giù dal Celio, dalla zona dell'ospedale militare del Celio, e va verso il Colosseo. Ora, se noi partiamo dal Colosseo e la risaliamo questa strada, su tutto il lato destro, e tutto il lato destro è occupato da un muraglione,
sì,
no? I mattoni. Laterizio, che era il muro di fondo di questa fontana monumentale, che si apriva appunto con un prospetto, forse a colonne, c'era probabilmente un vero e proprio portico sul davanti, diciamo che le colonne dovevano essere più o meno dove oggi sono gli alberi che ornano la strada, quindi si apriva con questo prospetto monumentale verso quella che è oggi la strada e che anticamente pure doveva essere una strada, ed era articolata questa grande fontana, una fontana lunga quasi 200 metri, non è uno scherzo, è tutta la strada come si vede ancora oggi, era articolata con nicchie ed esedre alternate, semicircolari o rettangolari, evidentemente ornate di statue, con l'acqua che scendeva giù a cascata, e doveva essere anche questa un bel effetto, altro che Villa d'Este, o insomma comunque sarebbe stata da una fontana, avrebbe rivaleggiato con quelle di Villa d'Este. Si potrebbero citare almeno una citazione, la possiamo fare ancora. Quella che era forse la fontana più antica e più importante e più significativa dell'antica Roma, la cosiddetta Meta Sudante, che stava dove poi fu costruito l'Arco di Costantino, cui resti quindi erano rimasti proprio lì davanti all'Arco di Costantino, e che purtroppo fu eliminata nel 1932.
Completamente.
Fu rasa al suolo quello che ne rimaneva, non era molto, perché dava fastidio alle sfilate del periodo fascista. Quelli che passavano sotto l'Arco di Costantino, me li ricordo ancora, De Bono e Badoglio, che nella sfilata che celebrava la conquista dell'impero passarono sotto l'Arco di Costantino, mentre le truppe, le quadrate legioni famose, passavano di lato. Ecco.
E quindi la fontana dava fastidio.
Dava fastidio la fontana. Era soltanto rimasto il nucleo interno dell'elemento cilindrico centrale, la fontana si chiamava, era una grande vasca rotonda con questo elemento al centro, si chiamava Meta Sudante, Meta Sudans. E qualcuno la nomina ancora oggi, naturalmente, perché lì è rimasto perlomeno la traccia della vasca circolare. Si chiamava Meta Sudante perché era fatta come un pilastro che stava nel circo attorno al quale giravano i carri, la meta, e sudante perché l'acqua usciva
si riversava
lì, come trasudando da questo elemento, e quindi appunto Meta Sudans. Naturalmente potremmo continuare, ma credo che ci dobbiamo
e l'abbiamo detto all'inizio, infatti, che l'argomento è molto vasto. Vorrei solo concludere chiedendoti di dare dettagli su questo tuo libro, se ci fossero degli ascoltatori interessati appunto a questo tema, le fontane, gli acquedotti.
Sì, sì. È un libro che è uscito qualche anno fa, che dovrebbe essere ancora in libreria, credo che sia stato anche ristampato, intitolato Acquedotti, fontane e terme di Roma antica. È insomma il trionfo dell'acqua nell'antica Roma, di Romolo Augusto Staccioli, ovviamente le edizioni Newton Compton.
Grazie Romolo per essere stato con noi, ci vediamo fra 2 settimane, grazie molte.
Bene.
Si conclude così la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.